Radio Centrale presenta Pillole di salute, benessere, prevenzione, salute, medicina e ricerca scientifica. In studio Roberto De Pace e il dottor Rocco Luci.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Centrale, siamo arrivati alla seconda puntata di Pillole di Salute. Anche questa sera siamo in compagnia del dottor Rocco Luci. Prima di iniziare vi ricordiamo che Radio Centrale può essere ascoltata direttamente sul sito radiocentrale.net o anche in TV sui canali 868 del digitale terrestre e 5868 di Sky. Potete inoltre comodamente seguirci anche dai vostri smartphone scaricando l'apposita applicazione disponibile sia negli Apple Store che su Google Play. Se volete interagire con noi facendo delle domande al dottore Luci, potete comporre il 328 80 20 680. Questa sera l'argomento trattato sarà l'osteoporosi. L'osteoporosi, dottore Luci, viene definita la ladra silente, che in un certo senso ha un qualcosa di affascinante nel nome, ma per i danni che provoca, insomma, proprio così affascinante non sembrerebbe.
Sì, grazie Roberto e buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, osteoporosi, la ladra silente, è un nome poetico forse se vogliamo, ma sta a significare purtroppo una patologia per la quale c'è da fare parecchia prevenzione. Ecco, noi ci interessiamo soprattutto di argomenti per poter mandare un messaggio alla comunità proprio positivo, nel senso di dare dei consigli pratici su quella che può essere la tecnica, diciamo, da portare avanti per prevenire questa patologia. Ora, osteoporosi, ladra silente o ladra silenziosa, proprio perché è una patologia che nel corso degli anni ruba alla struttura ossea il calcio che in esso è contenuta, e in maniera silenziosa, perché la sintomatologia purtroppo è molto vaga e molto scarna fin quando non interviene poi l'evento fratturativo, e a quel punto è troppo tardi. Per cui noi il messaggio che vogliamo mandare è proprio questo, di valutare un pochino tutti quelli che sono le tecniche di prevenzione, cosa possiamo fare per la prevenzione, per far sì che non si arrivi a diagnosticare la malattia nel momento in cui già i danni sono fatti. È una patologia di grande impatto sociale che colpisce principalmente o in massima parte le donne. Difatti ci interesseremo soprattutto di quella che viene definita la osteoporosi postmenopausale, ma non disdegna di colpire anche gli uomini, così come diciamo può essere anche secondaria ad altre patologie, ma questo lo vedremo poi in seguito nell'arco della discussione. E dicevo, di grande impatto sociale soprattutto per le conseguenze che ne possono derivare in termini di fratture, di ospedalizzazione, di deficit, diciamo, a livello di deambulazione soprattutto dei soggetti, o di altre sintomatologie importanti. E colpisce a partire soprattutto da una età intorno ai 50 anni, colpisce in maniera molto importante, tanto che si valuta che nel mondo circa il 15% delle donne a 50 anni soffre di osteoporosi. Se andiamo a valutare poi a 70 anni, oltre il 40% della popolazione soffre di osteoporosi. Con l'aumentare dell'età legata al benessere, diciamo, alla ricerca scientifica, a tutto quanto noi possiamo mettere in atto oggi, e vediamo che l'età media è aumentata sempre di più, tanto da raggiungere nella donna gli 87 anni di età media e nell'uomo di 80 anni, chiaramente da qui possiamo quindi valutare bene quanto incide questa patologia, soprattutto perché, se non affrontata nella maniera più idonea, comporta praticamente un maggiore rischio sempre di più di eventi fratturativi.
A proposito di rischio, ci sono dei fattori che incidono maggiormente rispetto ad altri nel provocare l'osteoporosi?
Sì, certamente, diciamo, i fattori di rischio sono tanti. Un primo fattore di rischio fondamentale è la familiarità, cioè nel senso che è una malattia che, anche se non ha una trasmissione genetica diretta, comporta che se nell'ambito della famiglia la mamma, la zia, la sorella ha avuto osteoporosi, ha avuto eventi fratturativi, c'è una maggiore incidenza di evento fratturativo, c'è una maggiore probabilità. L'altro fattore di rischio è la razza, cioè la razza bianca, caucasica, è più predisposta all'osteoporosi rispetto alla razza africana, questo per motivi genetici. Il sesso, come avevamo detto prima, sesso maschile, sesso femminile, colpisce più frequentemente la donna, e qui è legato soprattutto al discorso ormonale. Difatti quella che è più studiata e più frequente è l'osteoporosi postmenopausale, cioè dal momento della menopausa la donna incomincia a perdere più calcio dalle ossa. E questo chiaramente più va avanti con gli anni, se non si interviene in maniera diretta per frenare questa perdita, quindi c'è una maggiore chiaramente incidenza. Altri fattori, diciamo, sono la struttura corporea, la struttura gracile, magra, è quella che predispone di più all'osteoporosi. E qui di solito parliamo l'obesità, esatto, che come fattore di rischio. Anche nella trasmissione precedente abbiamo parlato dell'obesità come fattore di rischio per eventi cardiovascolari, e qui dobbiamo dire che forse essere un pochino in carne, ecco, non guasta, proprio perché a livello del tessuto adiposo, a livello del grasso, interviene sia un deposito di ormoni, ma anche una produzione di ormoni, che sono gli ormoni estrogeni, che è quelli che in qualche modo prevengono anche la malattia. Poi l'altra cosa importante è la carenza di calcio nell'alimentazione, e a riguardo c'è da dire che praticamente il soggetto raggiunge una quantità di calcio nelle ossa soprattutto nei primi anni di vita, e raggiunge quello che viene definito il picco di massa ossea intorno ai 25-30 anni. Da quel momento in poi incomincia a perdere calcio, per cui la prevenzione dell'osteoporosi inizia già nei primi anni di vita con un'alimentazione adeguata, con un adeguato apporto di calcio, perché quello che avviene praticamente è che uno incamera, cioè mette in banca una certa quantità di calcio all'interno delle ossa, perché a partire da una certa età, inequivocabilmente e indipendentemente da fattori ormonali o fattori di altra natura, tende a perderlo poi il calcio. Quindi allora a quel punto è come uno quando mette dei soldini in banca, cioè se durante la fase, diciamo, lavorativa, la fase in cui guadagna, mette di più in banca, ha più da spendere. Quindi se ha meno da spendere, chiaramente va più incontro facilmente alla malattia. Per cui l'alimentazione, soprattutto ricca di calcio, che noi dobbiamo dare soprattutto ai bambini, ai giovani, ricca di proteine, sono quel mettere in banca quella quantità di calcio che poi gli servirà nel corso della vita. Allo stesso modo, altro fattore di rischio è la sedentarietà. Quindi l'attività fisica è importante per tanti motivi, sia perché in genere uno tende a farla all'aria aperta, e vedremo quanto è importante poi il sole, l'aria aperta, per la vitamina D, che è l'altro fattore fondamentale nel determinismo della malattia, qualora si viene a determinare una carenza di vitamina D. E poi perché la struttura muscolare, la struttura che mantiene proprio il fisico, e anche determina anche una prevenzione per quelle che possono essere le cadute, e questo soprattutto lo vedremo poi nell'anziano. Il fumo di sigaretta incide anche sull'osteoporosi, come pure il caffè, cioè molti caffè al giorno, e allo stesso tempo anche l'alcol. Quindi uno stile di vita sano. Sano comporta l'alcol, in quanto riduce l'appetito in genere, determina anche delle patologie a livello gastroenterico, a livello pancreatico soprattutto, che intervengono poi nel determinismo dell'assorbimento del calcio o nella presenza del calcio. Poi altri fattori chiaramente sono l'utilizzo di farmaci che possono dare riduzione del tono calcico nel sangue, tipo i cortisonici, e anche quelle, diciamo, nell'osteoporosi del cortisone e varie altre malattie, tra cui alcune malattie della tiroide, malattie del surrene, malattie delle gonadi, che possono determinare anche queste una carenza di calcio nelle ossa e quindi l'insorgenza dell'osteoporosi.
Ah, prima che il nostro regista Gianfranco Esposito metta il primo brano, una domanda che è più una curiosità. Quando un soggetto perde il tessuto osseo, dov'è che va a finire e se provoca danni all'organismo umano?
Sì, allora praticamente noi quando pensiamo all'osso pensiamo a una struttura rigida e inerte, immobile, cioè l'osso è un organo così come tutti quanti gli altri organi dell'organismo, e che ha un suo metabolismo, ha un suo continuo rimodellamento ed è fondamentale perché praticamente dall'osso noi ricaviamo quel calcio che è importantissimo per la vita cellulare, per l'attività elettrica della vita cellulare, così come
Prego.
Sì, quindi è importante per la vita cellulare e difatti diciamo è fondamentale, cioè un eccesso di calcio nel sangue può essere dannoso. L'ipercalcemia è importante e si ha soprattutto in quelle malattie che interessano le ossa e liberano molto calcio, come pure una carenza di calcio, quindi è l'equilibrio. Il calcio è fondamentale per l'attività cardiaca, per il ritmo cardiaco, per tutte le funzioni, per le funzioni della cellula. Quindi l'osso fornisce con il suo metabolismo, con il suo rimodellamento. E dicevo, l'osso non è inerte, c'è un rimodellamento continuo, perché ci sono due tipi di cellule all'interno dell'osso: gli osteoblasti che producono l'osso e gli osteoclasti che invece lo distruggono. Un equilibrio di questi due tipi cellulari comporta un'omeostasi, diciamo, completa e regolare. Quando prevalgono gli uni sugli altri, chiaramente si va nella patologia. Se prevalgono gli osteoblasti, l'osso diventa troppo duro, troppo rigido e determina anche delle patologie. Ma quello che interessa soprattutto a noi per l'osteoporosi è quando prevalgono gli osteoclasti, che distruggono più materiale osseo e comportano praticamente una perdita della sostanza minerale e rendono l'osso più fragile e suscettibile alle fratture anche per traumi molto leggeri.
Grazie. Ricordandovi che potete intervenire inviando un SMS o un WhatsApp al 328 80 20 680, mandiamo in onda il primo brano, Claudio Baglioni, Gli anni più belli.
Che sognavamo i giorni di domani per crescere insieme mai lontani e sapere già cos'è un dolore e chiedere in cambio un po' d'amore. Laguna, noi, ladri di fortuna, noi, cavalieri erranti della luna, noi, una bufala di capelli, in aria a far castelli, noi, e abbiamo urlato al vento per cantare noi, gli anni più belli. Preso strade per cercare noi gli anni più belli. Noi che volevamo fare nostro il mondo. passeggeri persi nel passato. Noi, una rincorsa di uccelli, tra nuvole di uccelli noi, e abbiamo visto il sole accendere su noi, gli anni più belli noi, una promessa da fratelli, tra lacrime di ombre. Abbiamo udito il mare piangere con noi, gli anni più belli. E quel tempo è un film di mille scene, non si sa com'è la fine. Se le cose che ci fanno stare bene sono qui, proprio qui. Forse no, forse sì, sempre qui e siamo noi, ancora quelli noi, con le ferite dei duelli, le spalle di fardelli noi, che abbiamo spinto il cuore a battere per noi, gli anni più belli noi, che siamo stati lupi e agnelli, con l'anima brandella. Abbiamo chiesto al cielo di ridare a noi gli anni più belli. Gli anni più belli.
Rinnoviamo i saluti ai radioascoltatori di Radio Centrale. Ricordiamo che siamo in diretta con Pillole di Salute, sono le 19.34 e siamo in compagnia del dottor Rocco Luci. L'argomento di questa sera è l'osteoporosi. Una domanda, dottore: è possibile diagnosticare per tempo l'osteoporosi e come è possibile farlo?
Sì, certo. Soprattutto per evitare che ci sia un'evoluzione della malattia, bisogna diagnosticarla per tempo, cercando innanzitutto di valutare quello che sono le persone più a rischio. Abbiamo parlato prima della familiarità, quindi se già nella famiglia ci sono stati casi di osteoporosi è bene con attenzione guardare, soprattutto se ci sono delle patologie correlate che possono determinare osteoporosi, e soprattutto se l'aspetto fisico, diciamo, del soggetto ci porta, o se ci sono già dei sintomi eventualmente di richiamo, quali possono essere dolori ossei particolari. Quindi i meccanismi per diagnosticare precocemente l'osteoporosi è la densitometria ossea. Densitometria ossea, che praticamente si tratta di un esame radiografico, ma con una incidenza di radiazione minima, che non produce assolutamente nessun effetto negativo sul soggetto, e che consiste nel valutare la struttura dell'osso in genere a livello del femore o a livello delle vertebre, perché queste sono, come vedremo poi, le sedi più frequenti di frattura, quindi di lesione. Consiste praticamente in un esame radiografico che dura pochi minuti, e attraverso dei parametri di riferimento sulla popolazione in generale, sulla popolazione sana, si va a valutare la deviazione standard, si dice, che c'è rispetto al valore normale di densità minerale ossea, che è data praticamente fondamentalmente dal calcio. Quindi in questo modo, cioè, si vede quanto c'è di differenza rispetto al valore normale, e si ha una gradazione poi di gravità, diciamo, si va dalla osteopenia lieve, osteopenia severa, all'osteoporosi. E in quel caso chiaramente viene fatta diagnosi. L'altro metodo per fare diagnosi, si è utilizzata anche diciamo l'ecografia, un esame tipo ecografico che si fa a livello del calcagno, ma quello che è l'esame top è la densitometria ossea. L'altro sistema che si utilizza è un altro sistema, questo radiologico vero e proprio, con delle radiazioni. Si fa la radiografia della colonna vertebrale e si va a valutare la morfometria, cioè l'aspetto delle vertebre, perché quando c'è l'osteoporosi, ma questo siamo già in una fase piuttosto avanzata, c'è un avvallamento delle vertebre, cioè praticamente una riduzione dell'altezza delle vertebre. Questo è quello che vediamo di solito nelle persone anziane quando incominciano ad avere un dorso curvo, cioè proprio perché ci sono diverse vertebre che vanno incontro a questo avvallamento, cioè a riduzione in altezza del corpo vertebrale, e determina proprio questo aspetto della cifosi, cioè il gobbo praticamente che si viene a formare. Poi anche diciamo con degli esami di laboratorio particolari, cioè si va a valutare soprattutto se ci sono malattie, come dicevamo prima, che possono in qualche modo correlarsi con l'osteoporosi, e quindi e altri esami che si alterano, cioè vengono alterati proprio perché vanno a studiare quello che è il riassorbimento dell'osso. In particolare la fosfatasi alcalina, le transaminasi possono aumentare, e altri esami molto più specialistici diciamo possono in qualche modo orientarci. La visita chiaramente è fondamentale in questi casi, l'anamnesi accurata, lo stile di vita del soggetto, e da lì poi si può arrivare alla diagnosi e eventualmente intraprendere poi una terapia adeguata, dare dei consigli adeguati proprio per evitare l'evoluzione della malattia e cercare, ecco, l'obiettivo principale che ci bisogna prefiggersi è quello di non arrivare alla frattura, cioè osteoporosi diventa malattia nel momento in cui c'è la frattura dell'osso.
Proprio a questo proposito, a proposito di fratture, quali sono le ossa che subiscono la frattura?
Allora, diciamo in teoria tutte le ossa possono andare incontro a frattura da osteoporosi, e noi definiamo frattura da osteoporosi quando questa avviene per un trauma lieve. Quella che è più importante e più frequente sono le fratture che interessano il femore, il collo del femore, quelle che interessano i corpi vertebrali, quelle che interessano il polso e eventualmente anche il radio, ulna, cioè le ossa lunghe. E, diciamo, è fondamentale, è importante soprattutto prevenire le cadute, questo diciamo è insito, ma nell'anziano poi in particolare ci sono degli accorgimenti particolari che bisognerebbe prendere in considerazione, e qui rientra anche il discorso di avere nell'anziano una muscolatura tonificata. Ecco, nel momento in cui noi parliamo di stile di vita e attività fisica, ci serve proprio per ridurre le cadute, proprio se uno ha una struttura muscolare ancora tonica, ha una deambulazione migliore, chiaramente si riducono anche le fratture. Frattura del femore che ha un'incidenza purtroppo elevata, come dicevamo prima, anche legata all'aumento dell'età, e soprattutto è debilitante perché come ci insegnano i nostri anziani, cioè oggi per fortuna si riesce a fare l'intervento anche in maniera più immediata di fronte a casi di frattura del femore, e quindi si riesce pure a rimettere in piedi il soggetto nell'arco di poco tempo. Però quando va a colpire questa frattura una persona anziana, che poi inevitabilmente c'è il discorso dell'allettamento, il discorso di subentrano poi altre patologie, e comincia a fare piaga da decubito, e vediamo che si modifica sostanzialmente la vita, diciamo l'aspettativa di vita. E come dicevo prima, i nostri anziani ci ricordano che con la frattura di femore era una delle cause di morte più frequente nell'anziano, adesso è un pochino di meno proprio perché si interviene direttamente. Allo stesso modo la frattura della colonna vertebrale, cioè questa determinano, e quelle sono quelle più insidiose e a volte misconosciute, perché uno si ha un mal di schiena, non fa molto caso, ma dice sì, è l'artrosi. Però il mal di schiena che compare in maniera improvvisa, lancinante e che non passa facilmente, è legato molto spesso a un crollo vertebrale, quindi la frattura della vertebra, e che è invalidante anche questa, soprattutto quando poi va a colpire più di una vertebra. E allora chiaramente lì subentrano poi delle modifiche, come dicevamo prima, strutturali anche del corpo, l'incurvamento della colonna vertebrale, e inevitabilmente si hanno poi conseguenze anche dalla respirazione, perché chiaramente l'espansione polmonare quindi è più deficitaria, quindi subentrano tante tante altre situazioni. Quindi soprattutto, ecco, in tema di prevenzione, per quanto riguarda il discorso anziani, dicevamo, quanto più è possibile un'attività fisica per tonificare la muscolatura e far sì di ridurre l'incidenza delle cadute. Ciò nonostante, ci sono delle situazioni poi particolari, perché uno pensa si è rotto il femore perché è caduto, ma dobbiamo anche pensare a quelle situazioni in cui uno cade perché si è rotto il femore. Mi spiego meglio.
Al contrario.
Quando l'osso è particolarmente fragile, a volte si rompe anche senza caduta, quindi basta un movimento minimo e quindi inevitabilmente poi il soggetto cade, e questo chiaramente si ha soprattutto nelle situazioni in cui la malattia ha già avuto un decorso molto molto avanzato, quindi non sono state prese praticamente quelle precauzioni che sono fondamentali. Cosa possiamo fare soprattutto per ridurre le cadute nell'anziano? Gli accorgimenti anche semplici, cioè evitare quanto più è possibile farmaci che siano ansiolitici o ipnotici, perché poi l'anziano durante la notte magari si alza, non è completamente lucido e cade facilmente. Gli accorgimenti all'interno della casa, cioè evitare pavimenti scivolosi, ostacoli. Evitare ostacoli durante il percorso che l'anziano fa, mettere quanto più possibile dei passamano magari dove ci sono dei punti strategici di passaggio, e evitare i tappeti, i tappetini, e una buona illuminazione pure. Una lucina notturna non guasta, soprattutto se l'anziano si deve alzare. Poi anche come altro sistema di prevenzione della frattura in caso di caduta, mi piace ricordare un'invenzione che è stata fatta, cioè la mutandina airbag. Cioè praticamente sono delle mutandine particolari che, in corrispondenza del femore, hanno dei supporti in maniera tale, tipo airbag, in maniera tale che il soggetto, se dovesse cadere, magari la caduta viene attutita da questo airbag e eventualmente si riduce la frattura, la possibilità di frattura.
Oltre ad assumere, come abbiamo detto, calcio e vitamina D, occorre anche cambiare la dieta, oltre a cambiare la dieta, in che percentuale aumenta il rischio di osteoporosi l'assunzione di fumo, l'assunzione di alcol e il fumo?
Beh, questo l'avevamo detto prima, cioè l'alcol, proprio perché determina dei disturbi gastrointestinali, e poi parliamo di alcolismo cronico, insomma, cioè con dosi di alcol.
Ecco, non occorre interromperlo.
Ne parleremo anche in qualche altra occasione, quando affronteremo, diciamo, problematiche legate all'alcolismo e le malattie correlate con l'alcolismo. Un buon bicchiere di vino a pranzo, a tavola, non fa male, a meno che uno non abbia una patologia proprio epatica importante. Quindi il fumo sì, perché determina uno stato di acidosi all'interno dell'organismo, all'interno dell'osso, e porta anche una perdita di calcio dalle ossa, come pure il caffè. La dieta è fondamentale, perché l'organismo umano ha bisogno di un grammo e mezzo di calcio al giorno. Questo grammo e mezzo di calcio al giorno deve essere introitato in qualche modo con l'alimentazione. Ora qui siamo ancora una volta in contrasto con quelli che sono i consigli che abbiamo dato la settimana scorsa per le malattie cardiovascolari, perché in quel caso dovevamo fare in modo che adottasse una dieta povera di grassi e povera per ridurre i valori del colesterolo. Qui invece dobbiamo consigliarla, cioè dobbiamo consigliarla, perché il calcio è presente soprattutto nel latte, nei latticini e nei formaggi, che sono poi quelli chiaramente che incidono anche sui valori del colesterolo. e poi anche in quelle sostanze che contengono la vitamina D. Contengono la vitamina D, in particolare il pesce di mare, il salmone, l'olio di fegato di merluzzo, che ormai non credo che nessuno più assuma, le uova, il latte vaccino, il latte umano e il burro contengono anche questi un'abbondante quantità di vitamina D e di calcio. Quindi quella che si consiglia è una dieta povera di fibre e più di proteine. Ma ripeto, proprio per questo dico, già l'altra volta l'abbiamo detto, la medicina è anche un'arte, non è soltanto una scienza. Certo. Quindi bisogna anche lì personalizzare la dieta a seconda del soggetto che sia davanti, dopo aver fatto una buona anamnesi, averlo studiato nel suo complesso, perché bisogna rifuggire da quelli che ti presentano una dieta in base a una terapia, cioè una diagnosi. Diagnosi automaticamente la dieta, o diagnosi automaticamente la terapia. Sia la terapia che la dieta deve essere personalizzata e deve essere come il vestito, cuce il sarto intorno in base alle misure della persona, così deve essere sia la dieta e sia la terapia.
Vi ricordiamo che siete all'ascolto di Pillole di Salute su Radio Centrale, sono le 19:48, ascoltiamo un altro brano, Renato Zero, Nei giardini che nessuno sa.
Senti quella pelle ruvida, un gran freddo dentro l'anima. Fa fatica anche una lacrima a scendere giù. Troppe attese dietro l'angolo, gioie che non ti appartengono. Questo tempo inconciliabile gioca contro di te. Ecco come si finisce poi, inchiodati a una finestra noi, spettatori malinconici di felicità impossibili. Tanti viaggi rimandati e già valigie vuote da un'eternità. Quel dolore che non sai cos'è, solo lui non ti abbandonerà mai, oh mai. È un rifugio quel malessere, troppa fretta in quel tuo crescere. Non si fanno più miracoli, adesso non più. Non dar retta a quelle bambole, non toccare quelle pillole. Quella suora ha un bel carattere, ci sa fare con le anime. Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi. L'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi. Dirti sì, sempre sì, e riuscire a farti volare. Dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Nasconderti le nuvole, quell'inverno che ti fa male. Curarti le ferite, poi qualche dente in più per mangiare. E poi vederti ridere, poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore, una domenica. E poi
allora abbiamo ascoltato un pezzo del brano Nei giardini che nessuno sa di Renato Zero. Siamo in compagnia del dottor Rocco Luci, pillole di salute su Radio Centrale. Allora dottore, una volta che l'osteoporosi viene diagnosticata, esiste un protocollo da seguire? Quali farmaci bisogna assumere e che cosa bisogna fare in poche parole?
Allora, come abbiamo detto più volte, l'obiettivo principale in questa patologia è quello di prevenire la frattura, prevenire l'insorgenza dell'osteoporosi severa che poi comporta con facilità la frattura. Per cui, trattandosi in maggior parte, diciamo, di osteoporosi post-menopausale che interessa la donna dopo la menopausa, ecco, bisogna far sì che nell'organismo si ritardi il più possibile tutti quei meccanismi, tutti quei fenomeni che intervengono al momento della menopausa, e in particolare la carenza di estrogeni. Quindi già quella è una terapia che è stata adottata tantissimo, soprattutto negli anni passati, ma ancora adesso, cioè la pillola, diciamo, di estrogeni per portare avanti ancora diciamo, allontanare quanto più è possibile la menopausa. Oltre a questo, vabbè, lì ci sono state anche molte discussioni su quella che poteva essere anche della pericolosità di questa pillola, l'insorgenza di tumore della mammella, quindi c'è stata una grande discussione. Comunque è un presidio farmacologico che si può utilizzare soprattutto per tardare la menopausa e far prevenzione. A questa si associa poi il discorso della dieta ricca di calcio e ricca di vitamina D. E quando poi l'osteoporosi è così, diciamo, manifesta, a quel punto, diciamo, ci sono dei farmaci, cosiddetti farmaci antiriassorbitivi dell'osso. Abbiamo parlato di riassorbimento dell'osso in quello che è il bilancio tra osteoblasti e osteoclasti, cioè tra muratori e demolitori dell'osso. Questi farmaci sono farmaci antiriassorbitivi proprio perché vanno a potenziare quello che è l'effetto di questi osteoblasti, cioè dei muratori che costruiscono la struttura dell'osso, e bloccano anche l'attività dei demolitori, quindi cercando di riportare ad una densità minerale dell'osso sufficiente per non andare incontro all'osteoporosi. Una delle terapie più importanti è quella della vitamina D. La vitamina D che praticamente noi assumiamo con gli alimenti, però non è mai sufficiente, e in più, oltre con gli alimenti, con l'esposizione al sole. Per questo c'è una carenza notevole di vitamina D anche nelle nostre latitudini, dove abbiamo abbastanza sole, forse perché non ci esponiamo a sufficienza, o anche se ci esponiamo non riusciamo a colmare quelli che sono i fabbisogni dell'organismo. Per cui, di fronte a certe situazioni in cui c'è carenza accertata con gli esami di laboratorio di vitamina D e segni di osteopenia, cioè o di iniziale osteoporosi o di osteoporosi, il supplemento di vitamina D è una di quelle terapie che viene maggiormente utilizzata oggi. E dicevo, le carenze sono elevate soprattutto nel soggetto anziano che fa poca vita all'aperto, magari o perché è allettato. Tanto che in alcune nazioni, cioè un assurdo, è che le nazioni del sud dell'Europa sono quelle più carenti di vitamina D, contrariamente a quelle del nord, perché fanno più prevenzione, fanno una terapia particolare, che fanno un dosaggio elevato, somministrano un dosaggio elevato di vitamina D nel momento in cui fanno la vaccinazione antinfluenzale agli anziani. Pure una volta all'anno danno un carico di vitamina D. Noi negli ultimi anni, per fortuna, anche da noi c'è la tendenza a utilizzare sempre di più la terapia con la vitamina D, che è fondamentale, anche perché la vitamina D non è soltanto importante per il discorso osteoporosi, è una vitamina che ha diciamo, dà tanti benefici all'organismo, soprattutto nella prevenzione dei tumori, che stimola il sistema immunitario, quindi dà un apporto al sistema immunitario. E in questo periodo particolare sentiamo spesso degli articoli che vengono pubblicati o delle esperienze che vengono pubblicate in cui l'utilizzo della vitamina D anche nell'infezione da coronavirus. Quindi sì, proprio per potenziare il sistema immunitario, molti la prendono come prevenzione per migliorare il sistema immunitario e non avere, praticamente non andare incontro alla malattia. Ma è effettivamente sono delle scoperte affascinanti che vediamo continuamente proprio sui benefici della vitamina D, che vanno molto oltre quello che la, diciamo, la, l'osteoporosi in sé. Quindi questi, diciamo, come, però ecco, è una, è la classica, l'osteoporosi è la classica malattia in cui la prevenzione fa la parte del leone, perché purtroppo quando si arriva poi a fare una diagnosi perché c'è stato l'evento fratturativo, cioè la battaglia ormai è persa e c'è poco purtroppo da fare. A quel punto non è più prevenzione ma è terapia, terapia o prevenzione secondaria per, possiamo fare per evitare ulteriori cadute, possiamo sì dare qualcosa per potenziare l'osso, però ormai il dato è fatto. Quindi ancora una volta stile di vita importante, soprattutto cercare quanto più è possibile di incamerare calcio e vitamina D nella fase in cui c'è la crescita fino ai 25-30 anni, perché poi da quell'età in poi, sia che sia l'uomo sia che sia soprattutto la donna, e la donna in particolare dopo la menopausa, vanno incontro inequivocabilmente ad una perdita del contenuto minerale dell'osso, e quindi c'è un calo che è anche fisiologico, perché lo troviamo poi nell'uomo che non ha il problema della menopausa, ma lì parliamo di un'osteoporosi senile che è legata chiaramente al depauperamento fisiologico che c'è del calcio delle ossa. Quindi alimentazione, stile di vita, attività fisica, esposizione ai raggi solari, e boh, adesso che andiamo verso la primavera approfittiamone, sempre sperando che questa benedetta situazione tragica che stiamo tutti quanti vivendo ci dia la possibilità quantomeno di iniziare a vivere all'aria aperta e fare una vita regolare.
Questo è l'augurio che ci facciamo tutti. Ringraziamo il dottor Rocco Luci, ringraziamo Gianfranco Esposito alla regia. Pillole di salute finisce qui, sono le 19:58 minuti. Vi salutiamo tutti, vi diamo appuntamento alla prossima puntata venerdì prossimo. Non sappiamo ancora se saremo in onda, ve lo faremo sapere tramite i canali di Radio Centrale. Grazie a tutti, buonasera.
Grazie, buonasera.
Avete ascoltato Pillole di Salute con Roberto De Pace e il dottor Rocco Luci. Benessere, prevenzione, salute, medicina e ricerca scientifica.